Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci cari amici di Radio X alla terza puntata di Incipit, ricordo la trasmissione dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori di Sardegna e ovviamente e sardi. Anche in questa puntata della quarta stagione del nostro Incipit parliamo in apertura di libri, mentre vi ricordo che la seconda parte invece è dedicata alla nostra scuola, alla scuola di scrittura. E il libro di cui parliamo oggi lo ha scritto un collega giornalista che si chiama e che è Luca Urgu. Benvenuto Luca.
Ciao, come stiamo?
Tutto bene? Insomma, stiamo bene, malgrado il tempo che viviamo. Due notizie informative: Luca Urgu scrive per la Nuova Sardegna, ha collaborato però anche con l'altro quotidiano, l'Unione Sarda, ha scritto per Bell'Italia, per il Gambero Rosso, insomma, vabbè, un giornalista professionista, quindi questo è il suo mestiere. Ma oggi è qui per parlarci di letteratura, per parlare di libri. Il libro, nello specifico, si intitola Storie da bar ed è stato pubblicato dalla Zattera. Un libro che è nato in un momento storico molto particolare, dal quale ancora non siamo usciti, no? Perché risale ad aprile dello scorso anno, nel 2020, eravamo in pieno lockdown. E tu cosa ti sei pensato, Luca? Raccontacelo.
Beh, come ho pensato? La mente, quella di tutti noi, forse in quel periodo spaziava con pochissime sicurezze, ancora meno di quelle che probabilmente ci sono adesso. E quindi, come dire, l'idea è stata quella di... Ma non è stato niente di programmato, di ragionato. Mi ricordo esattamente quel pomeriggio, perché mi trovavo esattamente dove sono in questo momento adesso, dalla scrivania del mio studio a casa. E non era una giornata particolarmente ricca di impegni, e con la mente ho iniziato a divagare, a pensare delle cose più simpatiche, perché tu sai benissimo che nei momenti di crisi la crisi si può affrontare con un atteggiamento positivo, con un altro negativo, con una propensione alla costruttivo, oppure ti puoi far prendere anche dalla disperazione, dalla depressione. Ok, io questi due sentimenti ultimi che ti ho segnalato non mi sono venuti, però mi è venuto a pensare a cose allegre, simpatiche, vissute personalmente o che mi erano state raccontate da altri. E, come dire, quasi per magia mi è venuto voglia di scrivere. Quindi ho fermato su carta già uno, due, tre episodi. Poi ovviamente mi rendevo conto che questo non era un percorso che potevo svolgere da solo, perché non si tratta di scrivere un romanzo, un libro, si tratta di scrivere dei racconti, e il piacere doveva essere quello di estenderlo al numero di persone più possibile, più ampio possibile. Ok? Allora, ovviamente, questo percorso non ipotizzava nemmeno lontanamente di diventare un libro, una pubblicazione, cosa che è successa negli ultimi mesi, ma è diventato un giochino simpatico, almeno per quanto mi riguarda e per i tanti che ci hanno seguito, da fare nei social. Quindi ho aperto una pagina Facebook e poi un profilo Instagram che si chiama Storie di bar e da bar, poi il libro, per, come dire, praticità e sinteticità, si chiama Storie da bar. E abbiamo raccontato, io ho raccontato, ma anche gli amici, i tanti amici che mi hanno seguito in questo percorso.
Poi li andiamo a citare.
Sì, abbiamo raccontato situazioni vissute dove il bar era un po' il minimo comune denominatore. E sono storie di paese, di città, vissute nelle principali città sarde, ma molte ambientate anche nei piccoli città della Sardegna. Perché tu mi chiederai, insomma, ti sei chiesto perché il bar? Ma,
esatto, infatti una delle domande era solo questo: perché il bar, che cosa rappresenta il bar? Perché poi il bar in letteratura, nel cinema, diventa sempre un luogo nel quale confrontarsi, nel quale parlare, e col barista ci si confida in taluni casi. Comunque è un luogo di, sì, assolutamente, di chiacchiera anche, no? Di racconto.
Bravissimo, siccome ci si ciba tutte queste cose che hai detto tu, dalla letteratura, del cinema, ma anche del teatro popolare che viviamo anche informalmente, il bar rappresenta proprio tutto questo. Era come un'agenzia formativa, lo è stata per me, lo è stata per tanti di noi. Un'agenzia formativa nel senso che siamo in vario modo cresciuti al bar, ci andavamo a scuola, siamo andati all'università, però il bar è sempre stato, per quanto mi riguarda, per la mia crescita, insomma, un punto di riferimento dove si trovavano gli amici, oppure dove eri certo di trovare gli avventori del momento, dove si incontravano persone nuove, un luogo dove si sperimentavano anche tante altre cose, anche il luogo un po' del, dove si osava, anche un po' del proibito a volte, insomma. Quando si è ragazzini, insomma, si fanno esperienze diverse.
Sì, una cosa un po' particolare sulla quale riflettevo è che in effetti il bar è quasi un po' l'antitesi, no, del social network di oggi, anche se per alcuni aspetti possono sembrare simili, perché è un luogo dove, appunto, aperto, dove parlare, dove si può entrare, si possono raccontare o sentire delle cose, però in realtà hanno delle regole di ingaggio completamente diverse. Soprattutto questa idea del bar è un qualcosa che pesca più nella nostra memoria, no? E la curiosità,
certo,
è anche questa.
Mi verrebbe da dire, ci sono le forme moderne, cioè l'internet e il caffè, dove veramente hanno unito
l'uno e l'altro.
Parte, l'uno e l'altro. Sì, come dire, è un luogo che ha tutte queste caratteristiche, è vero, come dicevi tu.
Assolutamente. Allora, io adesso stavo guardando ovviamente il libro, ci sono interventi che spaziano tantissimi amici, tra l'altro colleghi, che ne so, adesso leggo Maria Paola Masala, oppure, che ne so, Davide Mariani della Stazione dell'Arte, Franco Mannoni, ma ancora Vera Coppa, Paolo Pira, sì, i nomi sono tantissimi, Antioco Floris, Marcello Fois, Tonino Opis, adesso si offenderanno quelli che non citiamo, ma veramente sono tantissimi, sono 99, quindi veramente non possiamo citarli tutti, perché altrimenti finiamo qua la trasmissione. Ecco. Come li hai coinvolti?
Guarda, prima che ci mettessimo in collegamento stavo pensando proprio a questi numeretti, a questi nomi che sì, stavi citando tu, e ti posso dire che sono rappresentati in questo primo volume di Storia da Bar, perché abbiamo l'ambizione di farne anche il secondo, dato che sui due portali internet che abbiamo aperto nei mesi scorsi sono arrivate quasi 100 storie. Per praticità e proprio per un'esigenza editoriale, tutte non le potevamo inserire nel primo volume, quindi ne contiene 45 se non sbaglio. Però per dirti, solo in questo primo volume sono rappresentati quasi 20 paesi e le città principali dell'isola, comunque Cagliari, Stazze, con più racconti. Le donne colleghe, ma non solo colleghe, che scrivono sono una decina. Tu citavi Maria Paola Masala, Vera Coppa, la De Michele, poi c'è un'altra bravissima, c'è un bellissimo racconto che arriva da Hong Kong di Paola Caroni, che è una ragazza di Bergamo che vive nel sud-est asiatico da tanti anni. Abbiamo altri due nuoresi, Maria Annunziata Giannotti e Tiziana Lod, insomma, come dire, il gruppo è composito, ma la cosa che mi piace dire e rimarcare, perché per quanto mi riguarda è stata una scoperta veramente importante, l'esercizio della scrittura qui è veramente trasversale, cioè scrivono ovviamente i giornalisti, quindi molte storie sono scritte da giornalisti, ma non solo loro, scrivono architetti, scrivono operai, scrivono fotografi, scrivono bancari, insomma, te li ripeto guardando un po' a grandi linee l'elenco.
Luca, ma che spaccato esce fuori da questi racconti? Che bar esce fuori?
Io personalmente mi sono divertito tantissimo. Alcune storie le ho veramente vissute dalla prima all'ultima riga. Le ho adorate, tutt'oggi le rileggo, perché raccontano sia una Sardegna che in parte non c'è più, ma raccontano anche una Sardegna moderna. È un po' è vero questo esercizio nostalgico che torna al passato, però vengono raccontate anche situazioni surreali, situazioni attualissime, cioè proprio contemporanee di questi anni. Quindi, come dire, c'è un'isola moderna al passo coi tempi, ma c'è un'isola che guarda anche al suo passato, alla sua identità, alla sua storia, alla sua cultura, storia, cultura, identità che passano anche attraverso il bar.
Che è veramente un luogo assolutamente particolare. E devo dire che, diciamo così, il senso anche di questo, dei contenuti di questo, di questa raccolta, lo troviamo anche nell'immagine di copertina. Mi piace citarlo perché è un quadro, un'opera, è un particolare di un'opera di Alessandro Tamponi, Contos de Zilleri, che è un po' quello che ci si racconta.
Che sarebbe la traduzione in sardo del titolo del libro, Storia da bar, Contos de Zilleri.
Esattamente.
Non l'abbiamo fatto apposta, però devo dire che io ho depredato le opere di Alessandro Tamponi nel sito internet, nella pagina social. Lo ammiro molto la sua produzione da...
E infatti,
o qualcosa di su, o anche qualcosa di su. Quindi, quando alla fine stavo per, come dire, il libro era diventato una realtà, bisognava trovare la copertina. Io ovviamente non ho avuto problemi, non ho esitato, gli ho chiesto se aveva qualcosa.
E infatti, detto,
come no? C'ho Contos de Zilleri, eccolo qua.
È fatto benissimo.
E si è chiuso il cerchio. Insomma, mi sembra, esatto, che rappresenti abbastanza bene anche.
In maniera assolutamente perfetta.
Tu, Luca, cosa ne dici da appassionato esperto d'arte? Cosa
ci sta benissimo. Infatti, la prima cosa che guarda, a parte che è assolutamente Tamponi, assolutamente riconoscibile come stile, ma ci sta davvero bene. Noi siamo arrivati alla fine, quindi
di già.
Sì, sono volati, lo so, lo immaginavo. Quindi, come abitudine a tutti i nostri autori, tutti i nostri ospiti di Incipit qui su Radio X, io chiedo di leggere l'incipit del libro. In questo caso è un libro dove ci sono diversi interventi, quindi ti chiedo di prendere ovviamente il tuo intervento e di così farci assaporare l'incipit.
Allora, ci sono 40 storie diverse anche le mie, però scelgo questa perché è ambientata nel mio paesello. La febbre del sabato sera al bar del villaggio. Noi eravamo in tre, adolescenti e curiosi di conoscere il mondo che si celava oltre il paesello, squattrinati, senza patente e fidanzata. Però il nostro sabato sera aveva delle certezze granitiche. Dentro quel bar, quel locale da raggiungere a piedi da casa, c'era di sicuro una fetta di paradiso da mordere. Un pasto che andava consumato a suon di musica.
E questo era Luca Urgu con le sue Storie da bar, edizioni La Zattera. I got some blues for you, darling, and it goes like this. I got eyes wide open, not a thing I miss. I got some news for you, dear. Well, I know you look so fine, but don't you try that party line around here, my lady fair. Don't you care, not at all.
Eccoci qua.
qua. Ritorniamo in studio per la seconda parte di Incipit. Ricordo che siamo su Radio X 96.8. Ricordo anche che questo è Incipit, la trasmissione dedicata alla letteratura, agli autori sardi. Ma da quest'anno abbiamo deciso anche di fare delle piccole lezioni di scrittura creativa, di capire quali sono i segreti e i meccanismi che ci possono portare, poi vediamo alla fine, alla pubblicazione, ma comunque a raccontare bene una storia. E lo stiamo facendo con Ciro Auriemma. Benvenuto Ciro.
Grazie, grazie.
Che è in rappresentanza appunto della scuola Baskerville. Allora, entriamo un po' dentro, proprio dentro l'officina a questo punto. Abbiamo visto cos'è una storia, come ci si arriva, l'importanza dell'incipit, però insomma il corpus poi di questo racconto che noi vogliamo fare è insomma qualcosa di importante, che deve essere strutturato. Ecco, come si struttura? Perché poi quali tecniche magari ci possono essere? C'è chi, ad esempio, fa una scaletta più o meno precisa di tutti gli avvenimenti che vuole raccontare nel libro, c'è chi invece, forse in maniera un po' più ardita, scrive man mano e si lascia un po' guidare anche forse da alcuni personaggi. Non lo so, ci sono tante, tante strade. Che cosa ci consigli?
Ma innanzitutto io vi consiglio di tornare ad Anna Karenina, no? A quell'incipit, ne abbiamo parlato la volta scorsa.
Sì.
Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia è infelice a modo suo. E questo ci ricorda fondamentalmente una cosa: della felicità non gliene frega niente a nessuno. Ecco, allora, battute a parte, quello che noi facciamo in realtà è mettere un personaggio di fronte a un ostacolo. Solitamente i personaggi hanno dei desideri, succede qualcosa a questi personaggi, hanno dei desideri e tramite un percorso dovranno capire se questo desiderio in realtà coincide con Lima, con il loro bisogno, con un bisogno profondo. E tutto questo ovviamente nasce dal fatto che noi siamo esseri desideranti, noi per primi. Il romanzo non fa nient'altro che ricordarcelo, il romanzo, le storie, i film, drammatizzano la vita. Ora, se io dicessi Marco è un padre che va in farmacia per comprare le medicine al figlio, mi guardereste per dire sì, vabbè, ma che storia è? Ma se io vi dicessi Marco deve andare in farmacia per comprare le medicine al figlio gravemente malato, ma si è giocato i soldi con un gratta e vinci e non ha vinto nulla, e adesso Marco, che è disoccupato, non hai soldi per le medicine. Come farà Marco a comprare le medicine al figlio gravemente malato? Capite bene che adesso abbiamo una storia, perché c'è un conflitto interno e c'è un ostacolo. C'è un desiderio del personaggio, ci sono dei bisogni e delle paure che da qualche parte stanno lì. Ecco, la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci, lavorare su questo materiale umano. Abbiamo un personaggio che ci è venuto in mente. Questo personaggio deve avere un desiderio. Pensa un po' a, pensate a What Women Want, no?
Sì.
Un film un po' vecchiotto, però ci ricorda una cosa interessante. Un pubblicitario un po' misogino, convinto di sapere tutto delle donne, viene scavalcato da una donna proprio nel posto di lavoro, no? Nel posto che lui ambiva, quello di capo pubblicitario. Arriva una donna intelligente, interessante, gli ruba il posto. Lui non
può sopportarlo.
Non può sopportare, certo, questa cosa. Quindi già, come vedi, c'è un desiderio e c'è un ostacolo. Che cosa accade? Quindi c'è un incidente scatenante. Segnatevela questa cosa.
Ecco.
C'è un incidente scatenante che in quel caso è proprio un incidente. Lui cade nella vasca, prende una scossa e si sveglia che per la prima volta sente dentro la testa le voci delle donne,
i pensieri delle donne,
sente i loro pensieri. Che cosa ci stanno dicendo gli sceneggiatori? Che questo personaggio per la prima volta dovrà imparare non solo a sentire ma ad ascoltare le donne, per poter capire un universo che fino a quel momento ha denigrato, sottovalutato e non compreso, e dovrà tramite questo viaggio, questa storia, capire che cosa davvero è importante, di cosa realmente ha bisogno, desiderava un posto di lavoro? Beh, forse non è esattamente quello di cui aveva bisogno. Ecco, noi desideriamo delle cose, e con noi i nostri personaggi, ma a volte hanno bisogno, abbiamo bisogno, di altre cose.
Ecco, e per scoprirlo, il più delle volte devono succedere delle cose, degli incidenti, come dicevi tu, degli ostacoli, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna drammaturgia in tutto questo, no? Se fosse un racconto liscio, come dicevamo prima, beh, dice vabbè, ma non è una storia questa.
Assolutamente,
no?
Poi ci sono dei casi, c'è per esempio il caso di Stoner, che è un personaggio che subisce la vita, d'accordo? Però anche lì noi partecipiamo a questa sua sconfitta quotidiana, siamo lì a chiedergli costantemente: ma ti muovi? Ma prendi la tua vita in mano? Perché ci ricorda tutte quelle volte in cui non l'abbiamo fatto noi, tutte quelle volte in cui dovevamo prendere noi le briglie della nostra esistenza, non l'abbiamo fatto, e vorremmo dire a Stoner: non fare come me, fallo tu.
Fallo tu. Senti, ritorniamo a quello che ti chiedevo all'inizio. Tu che consiglio dai? Che tecnica si può utilizzare per riuscire poi a sviluppare la storia? Cioè, è meglio avere appunto una scaletta, sì, dove punto per punto raccontiamo sia lo sviluppo, quindi l'intreccio, poi lo andremo a vedere nelle prossime puntate, come dire, lo sviluppo, anche la crescita psicologica dei personaggi e via discorrendo, oppure briglia sciolta?
No, briglia sciolta mai. Briglia sciolta mai.
Segnatevi anche questo.
Mai. Dobbiamo sempre sapere dove stiamo andando. Il consiglio è questo: partite dal personaggio e eventualmente, se esiste, dal suo antagonista. Attribuite a ognuno di loro un desiderio chiaro, no? Marco vuole. Un bisogno che in realtà è un bisogno che deve elaborare, che deve scoprire tramite la storia. E poi una paura profonda. Pensateci bene, tutti i personaggi potenti hanno da qualche parte una paura profonda, la loro criptonite, ok? Una debolezza. Ecco, partite da qua, strutturate tre atti. Il primo atto si separa nel momento in cui c'è un incidente scatenante, che è il motorino d'avviamento della storia. Succede qualcosa, no? Nick cade nella vasca e quindi da quel momento in poi non sarà più lo stesso, e poi arriverete alla fine del secondo atto, che è la parte più lunga del romanzo, dove Dickens diceva: costruiamo la fitta rete di traversie, mentre Aaron Sorkin parla di intenzioni ed ostacoli. Il personaggio ha delle intenzioni, ma la storia pone degli ostacoli. Bene, arriviamo fino a un punto di massima, cioè il punto in cui il personaggio rischia di perdere tutto. Ecco, quello è un punto di climax che twista, che cambia poi il personaggio definitivamente nel suo interno, oppure lo condanna alla morte perché non è stato in grado di cambiare, un po' come succede ad Amleto. Ecco, quel momento lì di twist è il punto in cui finisce il secondo atto e inizia il terzo, solitamente è il più breve di tutti.
Assolutamente. Hai parlato di climax, dici che cos'è questo climax?
Ma il climax di una storia è quel momento in cui il personaggio, semplificando ovviamente, sì, al massimo, è il momento in cui il personaggio ha raggiunto l'apice della storia e quindi è pronto a una caduta vertiginosa o a una risalita vertiginosa, dipende ovviamente dal punto in cui
questo
noi ci
avviene.
Troviamo, no? Quindi se è un personaggio che ha ottenuto una cosa importante, ma subito dopo l'esperienza di vita ci dice: occhio che dopo una lunga salita poi ci sono le cadute rovinose, oppure un personaggio che ha perso tutto, no?
E inizia
lì a un'intuizione, a un'elaborazione, a un'epifania, e lì capisce che tutto ciò che ha fatto fino a quel momento era inutile, perché, come ci insegna Scrooge Canto di Natale, se non impariamo davvero a guardarci dentro non ha senso continuare a dire cambierò.
Assolutamente. Abbiamo ancora pochi secondi, volevo agganciarmi a quello che hai detto tu prima, ovvero sia che tutti i personaggi, i protagonisti, devono avere delle paure. Ecco, non spaventatevi, perché queste paure non sono cose particolari, ma sono le paure che tutti quanti noi affrontiamo durante la nostra vita. Può essere la paura di perdere il lavoro, la paura di non arrivare al domani, così come banalmente, neanche tanto, a seconda della storia, anche soltanto la paura del buio. certo, può dare inizio a delle storie assolutamente fantastiche, certo, no?
Se noi pensiamo a Il silenzio degli innocenti, c'è una paura ancestrale che è quello in realtà del belare delle pecore, perché quando era piccolo il personaggio aveva sentito delle pecore che andavano al macello belare.
E con questa suggestione noi ci salutiamo e chiudiamo qui la terza puntata. Ciro, grazie.
Grazie a voi.
Ci sentiamo alla prossima, sempre con Incipit su Radio X.
Alla prossima.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. We'll be right back.